www.storiedijoe.it e la storia continua. La Francia è servita. Il passo del Moncenisio e l'ospizio. Ospiti paganti. A fronte di questa pauperizzazione diffusa, in valle si moltiplicarono gli ospicia e le albergarie, termini con cui si denominavano i centri di accoglienza a pagamento, frequentati soprattutto da mercanti. Lungo le strade, accanto ai militari, ai pellegrini e al traffico locale, facilmente distinguibile perché usava poco il carro e gli stessi muli, prediligendo il trasporto strascico con le treine, spesso utilizzando vacche da lavoro in luogo degli equini o dei buoi, si segnalava infatti specialmente il grande traffico commerciale verso le mete lontane e vicine, a seconda che i mercanti si muovessero lungo itinerari internazionali o si spostassero nell'area intralpina verso le fiere regionali. In poco meno di 60 chilometri, la valle conosceva numerosi centri di esazione dei pedaggi, a Caselette lungo la via Vercellensis, a Rivoli, dove era attivo un pedaggio controllato dal Vescovo di Torino, a Sant'Ambrogio, nell'area delle chiuse, che a metà 200 si sposterà definitivamente ad Avigliana, e infine a Susa, dove la sosta era obbligata prima di affrontare le ripide mulattiere alpine. Il traffico internazionale si sviluppava comunque preferibilmente sull'asse Rivoli-Avigliana-Susa, ignorando largamente il versante sinistro della valle. La strada regia. Per quanto i percorsi principali prevedessero non poche varianti, distribuendosi per fasci di strade con intersezioni frequenti, nel suo sviluppo montano la via francigena Valsusina tendeva a ridursi a un percorso prevalente ed esclusivo, almeno a partire dal XII secolo. Essa diventava così strada pubblica, via regia, via communis, comune caminum, via comitis o iter domini comitis. Solo nel 1359, alla persona di Rivoli, alla Perosa di Rivoli, si ha un'isolata ma preziosa attestazione di via Francesca. Si deve forse alla robusta politica stradale del conte Tommaso I e dei suoi figli nel corso di tutto il XIII secolo, se la nozione diffusa di un percorso prevalente si andò affermando. Ne sono testimonianza le multe che colpivano coloro che seguivano itinerari non concordati, extra caminum ordinatum, sottraendosi al controllo dei castellani locali e dei loro funzionari del conte, ma anche i rimborsi che il conte stesso si impegnava a riconoscere a quei mercanti derubati o defraudati durante l'attraversamento della valle. Che le vie pubbliche fossero di esclusiva giurisdizione del conte Sabaudo era comunque pacificamente accettato e tale costume giuridico trovò espansione fino a Torino e oltre quando i conti di Savoia riuscirono a ottenere il dominio sulla città episcopale nel 1280. Che infine la politica dei conti di Savoia giocasse insistentemente sullo speciale controllo della strada regia è confermato da altre fonti, come quando Matteo Paris descrisse il tentativo del re d'Inghilterra nel 1253 di introdurre il costume savoiardo di rimborsare i mercanti derubati seguendo il suggerimento dei parenti della regina Eleonora di Provenza, sorella di Amedeo IV, che risiedevano alla sua corte, ma quel progetto fu abbandonato di fronte al reticolo stradale e alla dispersione territoriale del suolo inglese, dove riusciva impossibile individuare una grande strada comune. La Valle di Nessuno. In Valle di Susa, fino ad Avigliana e oltre, per quanto concerne il controllo delle strade, operava dunque il costume savoiardo e il borgognone. D'altronde, gli stessi castellani e i principali signori locali, come gli Aiguebel Caselet, i De Troveto, i De Cuina, i Bentrandi e i De Cruser, spostandosi dalla Savoia alla Valle della Dora Riparia, espressero in quegli anni la dimensione più consapevole e agguerrita di un movimento di migrazione che investì tutti i borghi e villaggi della valle. Per quanto Susa fosse normalmente intesa come il primo cospicuo borgo che, provenendo dalla Savoia o dal Delfinato, si trovava in Lombardia, che nell'accezione medievale includeva anche il Piemonte, Segusini, nei loro costumi del tardo secolo XII, amavano distinguersi dai savoiardi e dai delfinatesi, che erano degli ultramontani, così come dai piemontesi, lombardi, e più genericamente dagli italici. Non a caso, fino ad Avigliana, ancora alla fine del Settecento, la lingua in uso era il franco provenzale, penetrato nella valle dal contermine moriana secondo degli assetti linguistici piuttosto antichi, che rimandano alla distrettuazione delle Alpi Cozie tra l'età classica e l'alto medioevo. Non a caso, solo con il Concilio di Cremona, 1147, i vescovi di Moriana rinunciarono di fatto a rivendicare la Valle della Dora Riparia come estremo confine orientale della loro giurisdizione, nel tentativo di modificare un assetto carolingio e post-carolingio ormai irreversibile. Plasmata dalla decisiva marcia sabauda verso Torino, quella valle non era mai stata Savoia, ma non era ancora Piemonte. Ma la storia non finisce qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.